Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, sono un po' deluso.
Cosa è successo?
Sto leggendo che sono uscite le tracce della maturità
e sì.
non c'è la carta di carta.
Va bene.
Cioè, io credo che sia veramente vergognoso.
Secondo
che
me, fenomeno la scuola... un po' passato, no?
Appunto, è il momento in cui la scuola deve approfondire perché abbiamo perso le migliori menti della nostra generazione dietro a questi quattro beoti. Credo sia doveroso, e invece no, l'istruzione italiana continua a mettere la testa sotto la sabbia, Castelli, ed è una cosa inaccettabile.
Sì, guarda, tra l'altro c'è stato un momento di chiarezza della mia vita, perché prima che tu mandassi il link per fare questo collegamento, io stavo litigando con un tizio su 9gag perché mi piace andare su TikTok. Sì, perché mi piace andare su TikTok e lui la ritiene una cosa da omosessuali.
Okay.
Allora, considera che 9gag era un sito umoristico, che adesso è un sito soprattutto di razzisti e omofobi, quindi ci vado un poco. Però mi sono messo a litigare. Mi sono messo a litigare e poi ho detto: ma cosa sto facendo della mia vita in questo momento?
Ecco. Quindi hai sostituito i Serial Moments con le litigate su 9gag.
Sì, forse non la sto sfruttando
benissimo. Non sarebbe dovuta finire così, Castelli, non sarebbe dovuta finire così.
Del tempo in più, però vabbè. E quindi non so cosa c'entrassi con la maturità, ma per dire che ho bruciato anche così questa. La mia formazione è andata tutta a farsi benedire.
Giusto, è giusto, è giusto. I forum sono stati un bel buco nero, secondo me.
Sentivo Costa prima che gli articoli in giro, 8 su 10 hanno paura di non dormire il giorno prima dell'unità. E quindi? Cioè, una notte non dormi perché c'hai l'ansia della maturità.
Sì,
cioè, è che muori,
succede niente. Maturità, tu serenamente, in scioltezza.
Maturità, ansia a pallettoni, però dal punto di vista dei risultati, sì, abbastanza scioltezza.
Io nella media, anche io, niente di eccellente, niente di tragico, abbastanza normale, tutto normale. La cosa che mi ricordo di più delle studiate fatte per la maturità è che un giorno decido, ok, basta, domani mattina invece svegliarmi presto, mi concedo 2 ore in più di sonno e quella mattina iniziarono a tagliare l'erba dietro casa dei miei.
Bellissimo.
E quindi alle 7, prima ancora dell'orario del solito in cui mi sarei svegliato, questa cosa non me la dimenticherò mai per il resto della mia vita. È proprio la cosa più forte. Oltre al fatto che... Mi ricordo questa cosa, faccio l'orale, uscendo abbraccio una mia amica che era lì, ovviamente erano lì tutti insieme a fare il tifo per gli altri, abbraccio la mia amica, le pesto il piede e le rompo un'unghia perché aveva i sandali.
Okay.
Io, tipo correndo come un bufalo per uscire il prima possibile da quella classe.
Certo.
Sì. Ma, e quindi mi sembra evidente la domanda della settimana, Castelli.
Amarcord maturità. Allora, se vogliamo unirla, allora, qualunque cosa vi ricordiate e avete voglia di dire sulla maturità, ma se vi ricordate anche che serie stavate guardando, non sarebbe male.
Bello, bello, bello. Io potrei buttare lì un CSI, di cui ero ghiotto, però non so se era i primi anni di università o già alla fine.
No, io ci voglio pensare giusto, cioè non ci ho pensato prima, devo pensarci giusto in che mese era e magari cosa usavo per rallentare lo stress, devo un attimo capire, anche perché per noi non c'erano piattaforme binge watching.
No, figurati.
Quindi era proprio di accendere la TV e vedere cosa diavolo c'era.
Sì, ecco, no, l'altra cosa che mi ricordo, poi i tuoi ricordi invece li teniamo per la prossima settimana, così facciamo un po' per uno. L'altra cosa che mi ricordo è che io ho fatto il liceo scientifico, ho smesso di studiare fisica tipo in quarta, nel senso sull'ultimo anno proprio ho alzato le mani, mi sono arreso, ho detto non fa per me, infatti sono uscito col 5 in fisica alla maturità, e mi ricordo che faccio la mia bella presentazione in orale, sembra andato bene, quindi parlo, arriva il momento in cui quello di matematica e fisica, che era interno ma si è rivelato il più cattivo di tutti, diciamo, arriva, mi fa una domanda, risponde e fa: bene Villa, è evidente che per te conduzione e resistenza sono la stessa cosa, detto questo possiamo andare avanti. E quello lì è stato il mio momento più alto di fisica in 3 anni di liceo scientifico.
E non è un caso forse che ora conduci un podcast di resistenza.
Di resistenza seriale. Esattamente.
Quindi la facciazza sua.
Resistenza seriale non è male come nome per qualcosa, eh? Metti che vuoi aprire un sito di serie TV. Oh. Già fatto.
No, però nel senso, magari dobbiamo aprire qualcosa. Non rubate, eh? Mi raccomando. Non rubate. Cioè, siete qua.
A proposito di rubare, Castelli, non ruberei altro tempo al cuore della nostra puntata. Sarà una puntata un po' rapida, che siamo abbastanza di fretta oggi, perché per gli impegni che la vita ci pone davanti giorno dopo giorno. Però è una settimana carina. Soprattutto sì. Per quanto riguarda la prima serie di cui andiamo a parlare, che direi che posso dirlo anche a nome tuo, il cippino lo metti lì stasettimana anche tu, perché è troppo folle.
Il cippino lo metto lì soprattutto perché quando io ieri ho letto questa cosa mi sono reso conto di non aver sentito parlare di questa serie mai prima di leggere questa roba e ci sono rimasto un po' secco.
E come mai non ne hai mai sentito parlare? Forse perché va su Prime Video.
Non avevo pensato a questa gag, però è vero.
Ieri sera sono andato avanti con Deadlock, che sono in pari, penso mi manchi l'ultima puntata, no? Cioè siamo arrivati alla fine della quinta, si è capito chi dovrebbe essere, per cui immagino che la stessa
sia risolutiva. Vogliamo scrivere un articolo.
E a questo punto finiamo. Vabbè, a questo punto finiamo, così prima delle vacanze facciamo un articolo per guardare il giallo delle vacanze.
Prima delle vacanze che mi sa tanto di... sai, così scrivo il mio articolo di giugno.
Esatto.
Va bene, d'accordo.
Esattamente. No, comunque sia, dicevo, finisco di guardare Deadlock, maledico per una volta il binge-watching, perché avrei visto stravolentieri l'ultima puntata, ovviamente. Okay. Anche perché era proprio quell'ora in cui dici... È un po' tardi per iniziare qualcosa di nuovo.
Sì.
Però, cioè, vabbè, comunque sia, mi metto a spippolare un attimo su Prime Video e mi appare Love Club, serie italiana, in 4 puntate, uscita ieri, piazzata lì per il Pride Month, nel senso che parla di un locale LGBTQ di Milano che rischia di chiudere tutto. Dico, vabbè, guardiamo, sarà una delle tante serie che Prime Video non ha annunciato, ma magari c'è qualcosa dentro. La guardo, una monnezza! Mamma mia, cioè, ho visto tipo 4 minuti, la prima scena, 2 ragazze che limonano e si sfrucugnano dentro questo club, questo love club,
e fin qui
tutto a posto, scena dopo, una delle due che, guidando la moto da Amazzone per le strade di Milano, si reca dalla mamma, le porta un regalo, è un vibratore. E qui ho detto, molto bene, possiamo anche smettere di vedere questa monnezza. Tutto con due
ci sarà un limite alla libertà sessuale da qualche parte? Secondo me...
sono secondo i genitori.
Secondo me regalare un vibratore a tua madre è un filino oltre questo limite.
Anche secondo me.
Ma è una mia opinione, si può non essere d'accordo. Comunque,
Vabbè, detto questo, parliamo di questa... Che per una volta, Prime Video ha deciso di andare sul low profile, di non strombazzare le cose che lancia, e quindi ha fatto uscire questa I am a Virgo, che esce, sono della Vergine, che esce il 23 giugno su Prime Video, appunto. Prego, Castelli, è un po' la storia della tua vita questa.
È una serie di fatto fantasy e a tratti perfino supereroistica, ma con un twist molto particolare.
Sì.
Perché... Il protagonista è questo ragazzo, interpretato da Jarrell Jerome, che aveva vinto un Emmy per When They See Us, che era una bella miniserie di Netflix, ve la siete persa, 4 puntate. Jarrell Jerome interpreta questo ragazzo di 19 anni, che vive a Oakland, quindi città, diciamo, tra virgolette, un po' di provincia, e succede che... Allora, qua dice che è alto 13 piedi. Cosa
4
13
metri.
Piedi?
4
è alto
metri.
4 metri. E quindi voi adesso state nella vostra testa, state facendo 2 conti. Sì, è uno che deve chinarsi per stare in casa, perché sennò cozza di brutto contro
esatto, cioè se abitate in una casa di qualche anno fa i soffitti sono di 3 metri, nelle case moderne sono tipo di 2,70 metri. Quindi nel senso, 2,70 metri, quanto mi vuol dire che deve stare tanto piegato.
Quindi insomma, stiamo parlando di una roba effettivamente fantasy. E lui cerca di condurre una vita normale da ragazzo nero di provincia, solo che è un po' vistoso. Nel mondo in cui vive, tra l'altro, c'è pure un supereroe che si chiama The Hero, proprio così, didascalico, che è interpretato da Walton Goggins.
Grande amico.
Ricordiamo da un sacco di serie ormai. Walton Goggins. E quindi siamo in questo mondo qua. Quello che si vede nel trailer è... Non è tanto una storia di supereroismo, quanto una storia di crescita, di relazioni, eccetera. Ovviamente storpiata e resa iperbolica da questo fatto che questo tizio è alto 4 metri. Quindi è proprio una singola idea molto particolare. Il creatore è Boots Riley, che è un ex rapper che è diventato creatore, regista di serie TV, eccetera. Lui aveva già fatto una serie TV che era stata abbastanza famosa, ma non tanto da noi, che ora... Ah, che era Sorry to Bother You? Ah no, era un film. E che io francamente non ho visto, non ho presente cosa sia.
Però
ma già
anch'io, ma se n'era parlato.
Già all'epoca comunque aveva fatto un po' di buzz, e adesso fa questa serie TV che sembra proprio qualcosa di... Sì, io voglio essere un autore vero e quindi devo fare una roba che si riconosce. E fa una cosa che si riconosce.
No, cioè nel senso, il trailer oggettivamente è interessante. È una serie che può essere una monnezzata totale, quasi come Love Club, oppure il colpo di genio. però a noi piacciono quelli che rischiano.
Sì,
nel senso...
se piace, e poi comunque a vederlo così mi dà più l'idea di essere più interessante che non sì. una boiata.
E poi come diciamo sempre, noi siamo fan di quelli che hanno un'idea, anche semplice, sì. l'uomo alto sì. 4 metri, va bene, è un'idea, è qualcosa che spariglia un po' le carte, per cui è la grande.
Assolutamente.
Noi siamo da quella parte lì, sempre il 23 giugno arriva la seconda stagione di Swagger su Apple TV Plus, di cui non ricordo nulla, neanche
Swagger,
ricordo l'esistenza.
Swagger era una serie sempre molto black, ambientata nel basket liceale, diciamo,
no,
ma la prima stagione in realtà era stata molto carina, sempre nell'ambito quello lì, tra lo sportivo, l'adolescenziale, il romanzo di formazione, non era stata male, quindi mi andava di segnalare la seconda. Se ve la siete persa su Apple TV Plus, secondo me, se vi piace il genere, è un bel recupero, secondo me, da fare.
Molto bene, molto bene. Invece, il 28 giugno arriva una serie che, per quanto abbiamo parlato di serie che sparigliano, il 28 giugno ne arriva una che non spariglia proprio un bel niente, ma non se lo pone tra gli obiettivi, nel senso, una serie purissima di genere. Si chiama Hijack, arriva su Apple TV Plus, dove Hijack penso sia un bellissimo gioco di parole tra ciao Jack, piacere Jack, ciao Jack, come stai, e Hijack, ovvero dirottare. Nel senso
È possibile che il sito da cui ho preso questa cosa abbia semplicemente sbagliato a mettere la I maiuscola.
Però sarebbe comunque un bellissimo...
Sarebbe figo, sì.
Potrebbe essere un titolo, un nome per un buon sito sui dirottamenti aerei, Castelli. Dove c'è una persona che si chiama Jack che racconta queste cose. Tu arrivi lì un giorno
tra l'altro,
e dici, hi Jack!
Dimmi. Vai avanti a descrivere questa cosa, che poi ti dico un interessante...
Attenzione.
Un interessante...
Hai un passato da dirottatore?
No, c'è un collegamento interessante.
Ok, comunque
a
sia...
A cui ho pensato adesso.
Comunque sia, Hijack, siamo su un aereo che viene dirottato, il volo di questo aereo dura 7 ore, gli episodi di questa serie sono 7, ognuno dei quali dura un'ora, quindi è 24 in pratica, in tempo reale. Sì. Però nel senso ambientato su un aereo, gruppo di dirottatori che probabilmente è all'interno di un mega complotto internazionale, perché stanno succedendo altre cosacce sulla Terra mentre loro sono in volo e cercano di portare questo aereo dove vogliono. Peccato che su quel volo non si trovi un Idris Elba che mi interpreta il più bravo negoziatore sulla faccia della Terra, e che quindi cosa fa un negoziatore quando c'è un dirottamento? Il negoziatore negozia, Castelli.
Sì. No, tra l'altro me lo immagino un dirottatore che è su lì e dice «Oh, abbiamo dirottato l'aereo», poi guarda bene le cose.
Cazzo, Idris Elba!
Questo combina qualcosa,
Almeno un po' di puntate va avanti,
Ma che genere è? Un action? Perché se è un action mi mena, perché abbiamo già visto
sì,
che
sì,
lo fa.
Sì, sì.
Se no, vabbè. Sì, comunque, no, volevo dire che...
Aspetta, ci sono altri attori famosi sul volo? Ah no, c'è solo Idris Elba, quindi è protagonista, quindi vince lui alla fine. Vabbè.
Sì, non c'è modo di...
Hai mai visto un catastrofico in cui l'aereo alla fine cade? No.
No, effettivamente no.
Per cui diciamo che lo spoiler è già servito.
Sì, vabbè. No, volevo dire che questa richiamarsi a 24, tra l'altro Hijack sarà più realistico di 24, perché ha senso che per 7 ore vada avanti questa cosa su questo aereo dirottato, ma la cosa interessante è che tu continuavi a dire, forse è ciao Jack, e come si chiamava il protagonista di 24?
Mamma mia!
Il mitico Jack Bauer, quindi forse Hijack per dire ciao Jack, facciamo una serie come te che si chiama Hijack, perché Hijack vuol dire anche dirottamento, fantastico.
Comunque sì, nel senso, sarà una buona serie, mi viene da dire che sarà una buona serie, nel senso di quello che ormai è diventato il nuovo livello di Apple TV Plus, lacrimuccia, emoji con lacrimuccia e un po' di sorrisino, sai, quell'emoji un po' passivo-aggressiva, sorrisino e lacrimuccia insieme.
Ho presente, sì. Vabbè, sì. Allora chiudiamo dicendo che il 29 giugno arriva The Witcher, che avevamo già detto quando era uscito la data, arriva The Witcher, la terza stagione, l'ultima con Henry Cavill, arriva, è divisa in due parti, il 29 giugno arrivano gli episodi 1-5, cioè dall'1 al 5, non l'1 e 5, poi il 2, il 3, 4 arrivano dopo, dall'1 al 5, e poi gli altri 3 rimanenti, che mi immagino ormai in stile Netflix, tipo Stranger Things, probabilmente durano il doppio degli altri, arriveranno il 27 di luglio, quindi nel giro di un mesetto ce la caviamo, perché binge watching ci piace, ma vuoi mettere, far parlare la gente per un mese di The Witcher? Quindi va così.
Queste sono è poca roba, l'abbiamo detto qualche settimana fa che saremmo andati incontro a settimane più leggere, quindi anche a puntate che, nel senso, per forza di cose vanno un po' a comprimersi. Volevo segnalare soltanto due cose, che la serie in lingua inglese più vista al mondo è Never Have I Ever, ti ricordi che qualche anno fa faticavo, e non me la sarei aspettato, comunque vuol dire che il suo pubblico se l'è portato a casa ormai.
Sì, 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 no, ma alla fine è risultato un bel successo in Netflix, tutto sommato, sì.
E invece segnalo che tra le serie non in lingua inglese più viste, al quarto posto c'è The Days, che è... I days di cui parla questo titolo sono i giorni che sono seguiti al disastro di Fukushima.
Ah.
Quindi, terremoto in Giappone, tsunami che travolge la centrale nucleare di Fukushima e quindi tecnici che cercano di salvarlo. Ho visto addirittura i primi due episodi, Castelli, di questa serie.
Bella,
e mi sono dimenticato di parlarne lunedì in Salta Intro Class. Ne parleremo la prossima settimana.
Segniamocelo. Ma belli? Ma in generale merita?
Dipende se sei amante del rallenti, ma tipo del rallenti a ogni 7 minuti. Se sei un amante del rallenti ogni 7 minuti è la serie della vita proprio.
D'accordo.
Però diciamo che comunque se vi è piaciuto Chernobyl su tutt'altri livelli, su un livello proprio di discount di rispetto a Chernobyl, però potrebbe essere
sempre qualcosa. Per quell'idea che magari a livello informativo può essere interessante.
Sì, però cioè, poi diciamo, cioè, ragazzi, minaccia nucleare comunque in noi figli degli anni 80 qualcosa fa. Cioè nel senso Chernobyl... Nel senso, il ricordo, non andare a giocare, non toccare le verdure nel prato, come se avessimo, nell'orto, come se avessimo avuto degli orti. Però nel senso, comunque sì,
io non me la ricordo questa roba, forse perché non andavo in giardino, ma comunque.
No, però cioè, io mi ricordo il terrore psicologico da parte dei miei nonni, quando palesemente non è che avessi delle mucche da mungere nel cortile, però comunque sia, questa roba me la ricordo. Vabbè, comunque ne parleremo per bene.
Visto che passiamo alle news...
Sì.
Io allora vorrei iniziare non con la prima news che c'è lì, ma con una che c'è un filo sotto perché mi sembra un bel gancio. Perché sì. Tu hai detto che ci sono poche serie, perché insomma siamo in un periodo un po' scarico, ma anche perché sappiamo che c'è il solito sciopero dei sceneggiatori.
Sì.
Aggiornamento sullo sciopero dei sceneggiatori è ancora lì, non è cambiato niente. Si comincia effettivamente a parlare molto del fatto che ci saranno ritardi, cioè quando noi... Dopo le vacanze arriveremo qui bel belli per fare le nostre cose di Serial Minds. Potremmo essere in una situazione
quindi,
che ci sarà meno
15,
roba da commentare.
Intorno al 15 di ottobre.
Esatto, ci sarà meno roba da commentare. E per esempio c'è un caduto eccellente in questa situazione qua, perché il progetto seriale relativo a Metropolis, il buon vecchio film, quello di... Era Fritz Lang, sì.
Fritz Lang.
Il buon vecchio film di Fritz Lang degli anni 20, sostanzialmente. Primo grande film di colossal di fantascienza del cinema muto. Doveva essere trasposto in serie TV per Apple TV Plus da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot. Ebbene, signori, non è che è stato rimandato. È stato chiuso. Non c'è più. Caput. Caput perché
ora
ci lavoravano...
Forse non erano più così convinti?
No, per carità di Dio, però ci lavoravano da tipo più di un anno, perché era a marzo 22 era arrivata la conferma di questo progetto, però poi chiaramente hanno cominciato a mettere in piedi le cose, hanno cominciato a spenderci dei soldi, ma ora, almeno così dichiarano, il rinvio in questo momento a tempo indeterminato della lavorazione, che li costringerebbe a continuare a pagare gli studi, continuare a pagare gli spazi, le cose... E si sono resi conto che andavano fuori budget in maniera totale, cioè sono già fuori budget, nel senso hanno speso dei soldi per una serie che non viene fatta, ma i soldi che dovrebbero spendere in più, secondo loro il gioco non vale la candela, e gliel'hanno proprio cancellata. Quindi era uno dei progetti più attesi del mondo seriale.
The game doesn't value the candle, come dicono a Hollywood.
Sì, è sicuramente così, però gliel'hanno cancellato e quindi... Primo caduto, eccellente di questo sciopero.
Anche perché ricordiamoci, appunto, Apple TV Plus non è gente che abbia problemi di soldi di solito.
No, quello no, per cui effettivamente ti fai delle domande.
Cioè... Esatto. Ma dimmi anche la prima notizia che c'era davvero in lista, dai.
Vabbè, la prima notizia che c'era davvero in lista era una cosina piccolina di cast. Abbiamo tenuto in fondo le due robe più cicciose, sì. Di cui una con molta polemica. Una delle notizie è che Linda Hamilton, che era la mitica Sarah Connor di Terminator, dei primi due Terminator e poi anche del quinto, farà parte della quinta stagione di Stranger Things. Non ci hanno ancora detto per cosa, per come, ma insomma, bello. Cioè, è una che non ha fatto moltissimo nella sua vita, è stata Sarah Connor in
iconica.
Poco altro, però icona assolutamente, vederla in Stranger Things, che poi voglio dire è una serie che fa nostalgia anni 80, Linda Hamilton fa parte di quel mondo lì, quindi questa cosa mi piace assai.
Esatto, invece a proposito di Arnold Schwarzenegger, rinnovata FUBAR per la seconda stagione, la serie...
Carino lui.
Familiare, spistica, tutta pucciona di Netflix, è rinnovata per una seconda stagione anche Silo, che però sì. Nel senso forse avevamo anche già detta questa cosa, però
non l'avevamo detto, però vabbè sì. Bene, anche questo, dai.
Invece io metto lì, tra le due cose polemiche, parlo prima io di quella sì. su Zero Calcare, è uscito ieri un pezzo di Rolling Stone Italia, che riportava un paio di tweet americani abbastanza indignati per il fatto che a un certo punto nella serie Questo Mondo Non Mi Renderà Cattivo di Netflix, Zero Calcare prende in giro il personaggio di... Oh Gesù, come si chiama?
Will.
Di Will, quello che viene definito coi capelli a scodella, dicendo che lui è triste perché...
Di Stranger Things, naturalmente.
Sì, non l'avevo detto, scusa. Sì. Dicendo che è triste, è preso male, perché il suo amichetto se sta a Bombay 11.
Sì.
Questa cosa è stata presa malino da alcuni utenti negli Stati Uniti, poi nel senso va a capire, magari sono soltanto due scappati di casa, non penso
sì,
ci sia un momento con dei forconi dietro, perché dicevano, ma come, ma hanno 14 anni questi personaggi, non possiamo parlare così di loro, e gli attori cosa potranno dire, saranno traumatizzati, sapete che il discorso del trauma è qualcosa di importante da quelle parti, e niente, se, volevo riportare
semplicemente. No, ma secondo me era interessante anche perché aiuta a ragionare su quello che è la trasposizione poi delle cose, di solito lo facciamo al contrario, no?
Sì,
parliamo della traduzione delle cose estere in Italia, qui c'è, voi dovete immaginare, quando noi vediamo Zero Calcare, che devo dire la verità, quando ho visto quella scena lì in cui lui prende in giro un ragazzino gay, perché Will palesemente lo è, un ragazzino gay per il fatto che il suo amico non lo è e quindi si fa Eleven quando Will vorrebbe che si facesse lui, ho pensato qui stai toccando un tema un pochino più delicato che non di prendere per il culo i nazisti, no? Che è un filino più facile. Quindi ci ho pensato, va detto che quando noi avevamo visto Stranger Things, anche a noi quella scena lì era sembrata un pochino forzatiella, nella misura in cui questo piange e l'altro non gli chiede niente, ma si vede che piange, e oltre al fatto che, ma questo è stato una cosa generale, obiettivamente la pettinatura di Will suscita ilarità.
Basta,
questo
sì,
ci,
no,
però ci scuserà, però suscita ilarità. No, però dal punto di vista della traduzione è interessante perché... Quando noi lo sentiamo fare da Zero Calcare, il romanesco, che usa un termine per il sesso che è molto gergale e quindi in automatico un po' ridicolo, la cosa ha un certo tono, no? Ha un certo tono. È Zero Calcare. Nel momento in cui lo trasponi di là, e se andate a guardare i sottotitoli in inglese, usano proprio il termine fax. Cioè,
sì.
Quello lì c'ha la cosa scodella che è preso male perché il suo amico fax Eleven. Chiaramente prende
un
altro tono, prende un tono un pochino più violento da un certo punto
sì.
di vista, e quindi non dico che arrivo a capire perché quelli sono lamentati, no, quella è gente che non ha niente da fare nella vita, però nella trasposizione di un romanaccio che fa il romanaccio e che per questo ci fa ridere, gli inglesi sta roba non la capiscono, non capiscono che è un romanaccio che fa il romanaccio, e quindi diventa tutto molto più piatto e quindi anche molto più fraintendibile, e quindi così è anche interessante per queste dinamiche semiotiche.
Semiotiche. Invece parlando di animazione, Castelli, mi sembra ci sia un altro tema legato all'animazione con cui andiamo in chiusura.
No, ragazzi, qua bisogna fare polemica. Qua si parla di cancel culture, amici. Perché vi ricordate che Justin Roiland, il creatore di Rick e Morty, nonché doppiatore di Rick e di Morty, era stato accusato di violenza domestica. Poi le accuse contro di lui sono cadute per sostanzialmente insufficienza di prove, cioè non c'è prova che lui abbia fatto le cose per cui era stato accusato. Nel frattempo lui era stato licenziato dalla sua stessa serie, di fatto era stato mandato via, e quando... abbiamo saputo tutte queste cose, che quindi lui era stato scagionato, ci eravamo detti, ora cosa faranno? Lo riprendono? Ormai la decisione per come funziona? Che ovviamente è legato anche a tutto il tema di, ho capito che tu di fronte a un'accusa non ti vuoi tenere quello che è stato accusato di, ma se poi viene dichiarato innocente che fai? Bene,
sì.
la decisione è arrivata, e la decisione è di lasciarlo fuori comunque. Lasciarlo
sì.
fuori comunque verrà sostituito da... Ora, già a me questa roba qui sa un po' di minchiata, cioè, perché è esattamente quello che ci hanno detto che non esiste, eh? È esattamente quella cancel culture che ci hanno detto, ma va, non esiste, poi però questo di fronte a un'accusa viene licenziato, l'accusa cade, o comunque non trova riscontro, e questo sempre cacciato rimane, e la sua carriera comunque in pericolo è, e questo è già un problema.
Sì.
Nel momento in cui però leggiamo le dichiarazioni poi delle persone che, per esempio, il presidente di Adult Swim, che è la rete americana su cui va originariamente in onda Rick e Morty, anche se da noi va su Netflix, Michael Aulin, questo cognome è un po' impronunciabile.
Shaolin, credo, no?
Eh?
Ah no, Aulin. Shaolin Soccer, Aulin. In mente.
Comunque,
Vai.
insomma, ha dichiarato, sì, lo rimpiazzeremo nel doppiaggio, E dice una roba tipo, no, le voci sono super importanti per una serie animata, però oh, non c'è mica solo quello, c'è la scrittura, c'è così. E anche un altro, Steve Levy, che è un produttore esecutivo di Rick e Morty, dice, sì, è una situazione un po' particolare, però insomma non è mica la prima serie che cambia i doppiatori e secondo me faremo ancora meglio. Cioè, nella dichiarazione di queste persone, il tema non viene affrontato, cioè ci viene detto, vabbè ragazzi, cambiamo doppiatore, che sarà mai? Ma se lo dice come un ragionamento fatto sì, in generale sì. Sull'animazione, a quel punto io mi aspetto che tu dica, piuttosto dica, no guarda, lui è stato scagionato, però c'è un ambiente che non ci piace, noi continuiamo a avere, cioè prenditi una responsabilità di questa cosa, no? Perché tu stai dicendo che questo è stato accusato, poi è stato scagionato, ma secondo te non va bene lo stesso tenerlo. Io posso essere o no d'accordo con te, ma spiegamela. Invece la è come se lui avesse avuto un problema alle corde vocali e non c'è più. E quindi effettivamente Justin Roiland, che fino a prova contraria non ha fatto niente di male in vita sua, non fa più. Poi voglio dire, sai, fosse quello che fa il personaggio secondario di una serie secondaria, è il creatore e doppiatore dei personaggi principali di una delle serie animate più famose del mondo. Non è sanissima questa cosa.
Sì, sì, sono d'accordo. Sono molto d'accordo.
Ripeto, poi magari questi sanno di più, Magari questi sanno che lui è colpevole perché loro lo sanno, e quindi non ci vogliono lavorare insieme. Splendido. Però dimmelo, se siamo nel mondo in cui queste cose qui sono importanti, è importante dirsele, vabbè dimmelo, cioè allora fammi sapere qualcosa, non che facciamo finta che è come se non fosse successo niente. Così.
No, capisco perfettamente, e Castelli, mi viene da dire che capisco perfettamente anche che siamo arrivati in fondo. Intanto allora, cioè, delle cose promozionali di Netflix parliamo la prossima volta, di Tudum parliamo la prossima volta. Di cui... io non, nella mia bolla non è arrivato niente, cioè nel miei feed non mi è uscito
niente. Se ne è parlato molto meno nulla, di quello che si è parlato l'altra volta. Nulla. Assolutamente sì.
Cioè nel senso addirittura che mi è arrivato il comunicato dicendo ci sarà e mi ero perso poi il fatto che ci fosse effettivamente stato. Per
è
cui,
vero. Sì, è vero.
Per questo motivo, anche noi ne parleremo in ritardo settimana prossima.
Va bene, ricordatevi la domanda che è...
Amarcord maturità
con serie
e che serie
e non
stavate
serie.
Guardando in quel periodo.
Va bene.
Puntata corta, ma ci faremo perdonare. Vi ricordo che non settimana prossima, quella dopo faremo la classifica di metà anno e dopodiché andremo in vacanza con Salta Intro.
Va bene.
Molto bene. Buona giornata. Ciao ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.